La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un volume dedicato alla storia del movimento transessuale statunitense. Storia transgender di Susan Stryker. Nel momento in cui proprio negli Stati Uniti la nuova amministrazione Trump prende misure clamorose, violente, che colpiscono proprio questo gruppo, le persone transgender. Ne parleremo con un'attivista transfemminista italiana, Marta Palvarini. E poi ci sarà, come tradizione, la prima domenica del mese, Quante storie di Giulia Binazzi, dedicata all'editoria per ragazzi e ragazze. Oggi Giulia, con il contributo di Nadia Terranova, ci parla dei grandi classici della letteratura per ragazzi, da Biancaneve a Cappuccetto Rosso fino a Harry Potter. E infine, con un filosofo, Paolo Godani, racconteremo un carattere così prevalente della nostra modernità, disincantata e provvisoria, la melanconia. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri di Radio Popolare, il 2 febbraio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Quanto avviene in questi giorni negli Stati Uniti con i primi atti dell'amministrazione Trump continua a occupare molte cronache. Ci sono stati una serie di ordini esecutivi che mostrano la volontà proprio di sperimentare, di testare fino a che punto l'autorità del presidente può spingersi in questo sforzo di ristrutturazione, proprio in senso conservatore e autoritario, del governo, della società americana. Dalla decisione poi rientrata di congelare migliaia di miliardi in sovvenzioni e prestiti federali, i nuovi annunci invece in tema di immigrazione, i minacciati licenziamenti per migliaia di dipendenti federali. Ci sono state e sono in corso le audizioni per la conferma al Senato dei nuovi segretari, e continuano gli annunci in tema di persone transgender, che con gli immigrati sono il gruppo più preso di mira, potremmo dire, dalla nuova amministrazione, con ordini esecutivi che affermano, per esempio, l'esistenza di soli due generi, il maschile e il femminile, l'espulsione delle persone transgender dall'esercito, la fine di tutta una serie di programmi di inclusione, di diversità. Le persone transgender oggi negli Stati Uniti non sono deportate, sono in qualche modo cancellate. Nel 2008 usciva proprio negli Stati Uniti, con un'edizione che è stata poi rivista nel 2017, Transgender History di Susan Stryker, teorica, storica, filmmaker, attivista, insegna Gender and Women's Studies alla University of Arizona. Il libro era sia una storia delle persone del movimento transgender tra metà 800 e i nostri giorni, sia un tentativo di definire anche concettualmente l'essere transgender. Le persone, quindi, la persona che abbandona il genere assegnatole alla nascita e attraversa i confini con cui la cultura, la società hanno cercato di definire proprio quel genere. Il libro è stato pubblicato lo scorso anno da Lewis University Press con il titolo Storia transgender, radici di una rivoluzione, a cura del gruppo Ippolita. La traduzione è di Laura Fontanella e Marta Palvarini. Ho al telefono proprio Marta Palvarini. Buongiorno, buongiorno Marta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, allora, Marta Palvarini, attivista transfemminista e anche cofondatrice della casa editrice Asterisco Edizioni, si occupa appunto di editoria e game designer. Marta, allora, una prima domanda: perché questo libro è importante proprio nel panorama degli studi di genere statunitensi e non soltanto?
Allora, è un libro fondamentale perché riesce a tracciare innanzitutto una storia delle questioni transgender, soprattutto negli Stati Uniti, ma poi anche a livello internazionale. Ha un approccio estremamente vicino a quello di una prof che con calma ti spiega tutti quelli che sono i passaggi fondamentali e chiavi e cardine che hanno definito il movimento transgender su scala internazionale statunitense. È così fondamentale perché riesce a parlare dell'oggi con una chiarezza, una lucidità quasi impressionante, perché le radici della rivoluzione, no? Il sottotitolo è molto autoesplicativo in qualche modo, perché riesce a parlare di ciò che davvero caratterizza il movimento trans e l'identità trans all'interno della storia contemporanea, ovvero delle radici che sono comuni, sono molto chiare e definite da momenti storici, da momenti cardine per la storia in realtà contemporanea tutta, e che all'oggi possiamo riconoscere come a tutti gli effetti dei segnali d'allarme che possiamo riconoscere nel mondo quotidiano, in ciò che avviene nell'oggi. Pensiamo agli scontri alla Compton Caffetteria del 66, ai moti di Stonewall del 69, che sono sicuramente fondativi di quello che alloggia il concetto di comunità per le persone LGBTQ+ tutte, e che vedevano proprio in primo piano un'intersezionalità importante tra persone trans, persone travestite, persone crossdresser e persone razzializzate. Questo secondo me è, credo, fondamentale nel riconoscere quali sono le soggettività alloggi che vengono attaccate dall'amministrazione Trump, e quindi chi effettivamente è il bersaglio e chi potrebbe allo stesso tempo rivoltarsi.
Ecco, senti Marta, tu ci facevi riferimento adesso, no? 66-69, l'inizio poi della liberazione trans viene fatto risalire proprio a quegli anni, no? Nel 69 le queen di New York cominciano a mobilitarsi per ottenere diritti, nel 70 a Los Angeles si forma la Travestite Transsexual Action Organization, a San Francisco arrivano le coquette, mi pare che si chiamassero, no? Ecco, quindi ecco, è tutto un mondo che, come dire, si forma, si costituisce in contemporanea poi ad altri movimenti di liberazione, di presa di coscienza, movimento femminista, omosessuale. Quindi sono momenti in qualche modo comuni, paralleli.
Sono momenti comuni e paralleli. Aggiungo anche il Black Power, perché si parla di quegli anni, gli anni della Compton Caffetteria. Di lì a poco viene fondato proprio quello che è un movimento più radicale. E di questione radicale direi che si dovrebbe parlare. Oggi il termine radicale ha un po' perso della sua significanza e del portato culturale storico, perché tutti questi movimenti che fanno seguito soprattutto a Stonewall, la loro potenza, quelli più minoritari che poi vennero brutalmente, e lo possiamo dire, scacciati e messi all'angolo da movimenti invece maggioritari di persone principalmente gay e bianche, sono a tutti gli effetti fortemente interlacciati anche con la questione di classe e un ragionamento socialista e marxista. Questo soprattutto negli Stati Uniti, dove l'attacco al comunismo e a tutto ciò che poteva essere connesso al blocco sovietico fu terrificante, chiaramente portò a uno sfaldarsi del movimento LGBTQ+ negli Stati Uniti, portando a tutti gli effetti a una gerarchizzazione all'interno del movimento che oggi rivediamo. La rivediamo perché vediamo chi viene attaccato, chi sono le soggettività attaccate.
Senti, mi pare che un'altra cosa importante del libro sia l'inserimento del movimento transgender all'interno del femminismo intersezionale, no? Cioè quel femminismo che inserisce poi la propria battaglia a sua volta all'interno di un più generale movimento di lotta dei gruppi più svantaggiati, quindi non soltanto appunto le donne, il mondo LGBTQ+, ma anche appunto gruppi etnici e razziali che sono stati esclusi, no? Insomma, da forme di convivenza democratica.
Corretto, esatto. Sì, il movimento transfemminista, che è quello che globalmente è più potente in questo momento, questa cosa dobbiamo assolutamente sottolinearla, e che in realtà prima non lo era, era qualcosa di marginale, qualcosa che ancora viveva nelle frange della società. Negli ultimi anni ha preso piede, vediamo non una di meno in Italia e ne una menos in tutti i paesi ispanohablanti. Vediamo come quel movimento metta al centro effettivamente questo concetto di intersezionalità e come le lotte passino per forza attraverso la questione di classe, la questione di genere, la sessualità, la razzializzazione, il colore della pelle, ma anche le origini, l'essere di prima, seconda, terza generazione di molte persone che fanno parte di questi movimenti. Questo è importante perché va in qualche modo a strutturarsi attorno a quella che marxianamente si può definire ricomposizione di classe, e che anche Stryker utilizza come terminologia all'interno di storia transgender, dall'altra va a definire molto chiaramente come la scissione, quella che viene percepita come una scissione interna in realtà di un corpuscolo minoritario che appartiene alla galassia transfobica, transescludente e anche razzista di un determinato femminismo, oltre che classista, sia assolutamente un corpo esterno in questo momento. L'enorme amalgama del femminismo internazionale.
Ecco, adesso poi ci torno perché è interessante, però noi stiamo parlando di questo libro in un momento in cui la comunità transgender americana è sotto il più violento attacco che il gruppo abbia conosciuto, diciamo, in decenni, no? Cancellati a livello proprio di identità pubblica, dei documenti, cancellate le cure mediche di transizione per i più giovani, espulsi dall'esercito, espulsi dal governo federale, espulsi dalla vita pubblica, no? Allora, ovviamente l'attacco alle persone transgender non è cosa nuova. Perché secondo te un attacco così massiccio proprio in questo momento alla comunità transgender?
Allora, di base è chiaramente un attacco generalizzato a tutte le politiche progressiste, a tutto ciò che c'è stato di progressista negli anni all'interno di tutta quella che è la politica statunitense. Con, ripeto, tutti i lati negativi dell'effetto progressista su un sistema liberale. Detto questo, è chiaro che si stanno utilizzando le persone transgender come spauracchio, perché sono le soggettività più fragili e più facili da cancellare, perché già non avevano diritti, avevano pochi diritti, molti meno, e basta un niente per cancellare quei pochi diritti acquisiti in anni e anni e anni di lotte e iniziative. Questo chiaramente è più che altro una dimostrazione di forza, esattamente come vengono colpite le persone migranti e vengono colpite appunto tutte quelle marginalità. Queste persone già erano nel margine, solo che escludere ancora di più nel margine ancora più estremo è semplicemente una dimostrazione di forza del cosa è in grado di fare il governo Trump in questo momento. E questa è una minaccia, è una chiara minaccia a molte altre soggettività che abitano gli Stati Uniti d'America e che vivono sulla loro pelle dei processi di marginalizzazione, magari inferiori, ma che potrebbero essere domani i nuovi bersagli. Questo chiaramente è un giro di vite a tutti gli effetti, ricorda tantissimo ed è inquietante dirlo, l'attacco squadrista dei nazisti nel 1933 all'istituto di Hirschfeld a Berlino, che fu uno dei primi patron della lotta delle persone transgender alla propria affermazione nel mondo, oltre a persone gay, lesbiche e tutta una serie di altre varianti sessuali, come le definiva Hirschfeld all'epoca. Fu definito l'ebreo più pericoloso di Germania, no? Da Adolf Hitler in persona, e fu uno spauracchio, un simile spauracchio, e qui sembra proprio una mossa molto, molto simile.
Sì, anche perché poi, come dire, si inizia e poi si procede, insomma, leggevo non so quale assemblea statale, mi sembra dell'Idaho, ha chiesto alla Corte Suprema di rivedere per esempio la questione dei matrimoni omosessuali, quindi, come dire, questo potrebbe davvero essere un primo passo. Però ti chiedo una cosa, allora a me è capitato un paio di settimane fa, c'era la marcia, la People's March a Washington, dell'opposizione eccetera, la People's March, la marcia del popolo, 8 anni fa, primo Trump, c'era stata la Women's March, e questo cambio di nome è stato, come dire, giustificato anche con il fatto, ovviamente non l'hanno hanno detto vogliamo essere più inclusivi, in realtà ci sono dei problemi grossi, cui tu facevi riferimento un momento fa, tra una parte del movimento femminista e il movimento delle persone transgender. È un tema questo della spaccatura con una parte del movimento femminista che esiste e che è in qualche modo, come dire, un dato di fatto pericoloso, in questo caso per le persone transgender.
Certo, partiamo da un presupposto. Una buona fetta delle attiviste in Italia e in Europa, in realtà, le attiviste transgender, per esempio, fanno la battuta ricalcando la frase le donne trans sono donne, ricalcando la frase, la battuta è le donne trans sono donne trans. Questa battuta è indicativa di un riconoscimento, di un autoriconoscimento nel voler essere anche altro, non per forza cancellarsi per rientrare nella terminologia donne. Questo è importante perché va a definire innanzitutto, sì, è vero, un'altra scissione da un determinato tipo di concezione dell'essere transgender che ci vede come appartenenti a uno dei due generi nel momento in cui si fa una transizione, e invece come un'altra concezione che io sposo e a molte altre attiviste sposano, che invece ci vede come essere a tutti gli effetti altro e rivendicarsi quell'altro.
Sì.
Credo che sia importante sottolineare l'essere altro in questo momento e come anche utilizzare e stare insieme a tutte quelle femministe che vogliono giustamente utilizzare il termine donna, perché è un'oppressione specifica, esattamente come essere trans è un'oppressione specifica. Non amalgamare le oppressioni in un'unica oppressione è sbagliato, perché le nostre specificità ci rendono intersezionali, ci rendono forti in questo. Una scelta migliore dal mio punto di vista poteva essere quella di chiamare la marcia Women and People March, ok? Aggiungere più che togliere, perché in questo momento abbiamo bisogno di tutte le diversità. Che sia chiaro però che non abbiamo bisogno di tutte quelle persone che dall'interno invece provano ad escludere. Che siano le persone transgender a essere escluse o le persone razzializzate, perché poi il femminismo trans escludente, soprattutto in Inghilterra e nel Regno Unito, fa questo, ovvero guarda anche a un'ottica assolutamente razziale l'esclusione, credo che sia fondamentale mettere questi puntini sulle i. Credo che sia il momento in qualche modo di riuscire a fare effettivamente questa ricomposizione di classe di cui parlavamo. Susan Stark.
Un'ultima cosa, abbiamo un minuto e mezzo, però insomma, ti faccio una domanda. Abbiamo parlato fino adesso soprattutto di Stati Uniti. In Italia, da questo punto di vista, che cosa sta succedendo? Ci sono segnali che quel tipo di repressione così forte possa trasferirsi anche qui, dove tra l'altro, come dire, le condizioni non erano così avanzate in qualche modo, no? Come negli Stati Uniti.
Ci sono segnali sicuramente visibili con la nomina di Marina Terragni, giornalista del Foglio e teorica dell'antigender, nominata come garante dell'infanzia dal governo Meloni. Tra l'altro è una nomina strana perché il ruolo precedentemente era sempre stato assegnato delle giuriste, quindi anche le giuriste in questione si sono chieste: ma questa chi è? Marina Terragni è una rad femme, così definita, ovvero appartenente a tutta quella galassia cosiddetta gender critical che nega l'esistenza delle persone transgender e soprattutto delle giovani persone transgender, è amica della ministra per la famiglia Roccella. È molto strano perché è un ruolo terzo quello del garante e vederlo internalizzato dall'esecutivo sembra proprio un attacco diretto alle giovani persone LGBTQ in Italia, che potrebbero essere il primo bersaglio in Italia, effettivamente, di questa stretta repressiva, di questo giro di vite sulla scia del governo Trump. Questo è uno spettro inquietante, che vediamo all'orizzonte e su cui si sono già espresse molte altre attiviste e molti altri attivisti. Quello che possiamo sicuramente dire è che il governo Meloni sta solo aspettando, probabilmente, di poter fare la sua mossa in questa materia, come però già sta facendo le sue mosse sulle questioni, per esempio, legate alle persone migranti e razzializzate. Quindi, diciamo che siamo le prossime persone sulla lista. Questo è abbastanza palese e visibile.
Susan Stryker, storia transgender, radici di una rivoluzione. C'è una prefazione di Antonia Caruso a cura del gruppo Ippolita. La traduzione è di Laura Fontanella e Marta Palvarini, che è stata nostra ospite. Grazie ancora, Marta.
Grazie mille a voi.
La Domenica dei Libri. E ora la tradizionale, nostra tradizionale rubrica di inizio mese.
Quante storie?
Quante storie, la rubrica di editoria per ragazzi e ragazze. Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora Giulia, tu oggi hai scelto come, diciamo, tema che lega le tue segnalazioni i classici. Tra un momento vedremo quali classici hai scelto e perché proprio quell'edizione. Prima però vorrei farti una domanda: perché una puntata sui classici?
Ma ti direi perché non l'avevo ancora fatta, me lo sono chiesta. E perché mi sono chiesta perché non ho ancora fatto una puntata sui classici? Perché in questo mese ne ho riletti tantissimi e devo dire che in un certo senso mi erano come mancati. Per la rubrica in questi anni ho letto tanti libri per bambine e per bambini, tanti libri illustrati, e devo dire che ho ritrovato poi nei classici un'atmosfera che non ricordavo, quasi non la ricordavo, e che invece mi ha molto, come dire, scaldato, mi ha molto appassionata. I classici affrontano in modo diretto, logico, immediato tutti i temi più importanti dell'infanzia e forse anche della vita di tutte e di tutti noi: la morte, la cattiveria, la paura, l'esclusione, la malvagità, la bruttezza, e lo fanno senza mai essere didascalici, senza mai spiegare, e sempre offrendo degli scenari molto potenti, a volte anche spietati, di soluzioni e possibilità. Credo che vadano letti con coraggio, senza determinismo. È ovvio che alcune immagini ad oggi ci sembrano, come dire, scorrette. Non so se ti ricordi come finisce, non so, semplicemente Cappuccetto Rosso con questo lupo con le pietre nella pancia, no? Oppure sì, Solo l'immaginario che viene narrato delle cosiddette matrigne. Ovviamente, saltando a
le matrigne sono
tutto,
sempre cattive, no?
Cattivissime, le famiglie allargate non esistono assolutamente. Però bisogna saltare da un lato tutto l'immaginario invece che ha proposto la Disney, quello sì che invece è molto scorretto, patriarcale e pieno di stereotipi, ma tornare invece alle versioni originali, che sono invece un mix proprio tipico dell'infanzia, no? Dalla cattiveria, l'ingenuità, e anche a volte, io me lo ricordo, non so se capita anche a te, ma quel desiderio di avere paura, no? Quindi andare a fondo anche alle cose che fanno più paura. I classici fanno proprio questo.
Tu mi hai mandato un contributo che è quello, sì, di Nadia Terranova, che si concentra sulle fiabe, che sono, diciamo, una parte importante dei classici, e che fanno parte, come dire, con i loro personaggi e le loro strutture, soprattutto con i loro archetipi, poi della nostra vita, no? Del nostro modo anche di pensare e interpretare le cose. Facciamo sentire un momento la Terranova?
Sì, assolutamente.
Ok.
Nelle fiabe c'è tutto, c'è la paura, c'è l'offesa, c'è la meraviglia, c'è l'attraversamento, ci sono i nostri mostri, ci sono le notti che passiamo tormentati con gli incubi, e poi ci sono i baci, ci sono i risvegli, ci sono gli abbandoni, che però a volte non sono dei veri abbandoni. La lingua delle fiabe è la lingua che ai bambini racconta il mondo e depotenzia le loro paure più oscure, più profonde, e dà loro un'altra forma, ma un altro sguardo, un'altra possibilità. Le fiabe non sono solo libri, non sono solo storie, sono archetipi, sono passi di danza in un mondo che può essere davvero pieno di paura.
Ecco, paura, quello che cui facevi riferimento tu un momento fa, Giulia.
Sì, anche perché poi Nadia Terranova, appunto, ho chiesto a lei così delle sue parole, che sono sempre preziose, perché lei ha curato la prefazione di un'edizione delle fiabe italiane di Italo Calvino per Mondadori, che assolutamente consiglio.
Allora, senti, facciamo così: io ti do il via sulle segnalazioni che mi hai mandato e tu prosegui, insomma, ci spieghi perché quell'edizione in particolare. Iniziamo da, diciamo, la fiaba per eccellenza, Cappuccetto Rosso, traduttrice Elena Franchetti, l'illustratore è Rocio Bonilla. Ecco, perché questa edizione in particolare? Mondadori, no, mi pare?
Sì, appunto Roby, in questo caso io ho deciso di scegliere non tanto appunto di te, che bella scrittura, i Fratelli Grimm, ma delle edizioni che mi sembravano interessanti. In questo caso è interessante perché propone Mondadori tre livelli di lettura all'esterno dello stesso libro, e quindi l'ho trovato un esperimento riuscito, forse non al 100%, ma sicuramente molto interessante.
Allora, Rizzoli, da Mondadori a Rizzoli, il libro della giungla, Rudyard Kipling, la traduttrice Francesca Mazzurana e l'illustratore è Andrea Serio.
Sì, in questo caso ho scelto questa edizione perché è una riduzione, sono soltanto 3 storie che però sono sufficienti secondo me per catapultarci in questo mondo tra lupi, pantere, orsi e foresta e, come dire, subito affezionarsi e poi magari proseguire nella scoperta di un personaggio magnifico, quello di Bulli.
Allora, andiamo al Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry, la traduzione di Chiara Carminati con le illustrazioni di Chris Riddell.
Sì, questa è un'edizione molto corposa, molto importante del Castoro, mi è piaciuta moltissimo perché l'illustratore ha deciso di diventare quasi un terzo personaggio all'interno, entra nella storia, osserva il piccolo principe, il pilota e fa delle illustrazioni che davvero danno uno spessore diverso a questo libro che già le conteneva, però lui la arricchisce in un modo davvero singolare e potente.
Allora abbiamo fatto Cappuccetto Rosso, non potevamo fare Biancaneve, però in una versione, come dire, particolare, no? Quella di Beatrice Alemagna per Topi Pittori, addio Biancaneve.
Sì, perché pensa, Beatrice Alemagna ha deciso di fare una specie di riscrittura partendo dal punto di vista della cattivissima regina. Pensa che nella versione originale, non lo sapevo, non me lo ricordavo, la regina addirittura viene bruciata viva durante il banchetto di nozze di Biancaneve, quindi non ha niente a che fare con la versione disneyana. Lei, secondo me, in modo molto originale, decide di scrivere partendo dal punto di vista della regina con delle illustrazioni che sono dei quadri ad olio, con risultato davvero molto importante, secondo me, e stupefacente.
Allora, altra fiaba, insomma, che molti di noi, almeno della nostra generazione, hanno letto, Il brutto anatroccolo, Zoo Libri.
In questo caso sì, ho scelto queste illustrazioni soprattutto per questo, ovviamente il testo era noto, ma
il testo
perché
di Anderson,
sono...
no? Ecco, esatto. Mi sono dimenticato di dirlo, e l'illustratrice qua è Veronica Ruffato.
Esattamente, Veronica Ruffato ha fatto queste illustrazioni come tesi del suo master e quindi è molto interessante perché non solo ci sono queste illustrazioni che io trovo molto affascinante, ma ha inserito anche gli studi dei personaggi che aveva fatto come proprio prova del master e questo lo rende davvero speciale.
E poi, lo citavi tu prima, le fiabe italiane, Mondadori, Italo Calvino ovviamente, curate con una prefazione di Nadia Terranova e l'illustratore qui è un grande artista italiano del Novecento, Emanuele Luzzati.
Esatto, sì, e mi permetto di concludere, Roberto, in questo caso non per un'edizione, ma per invece quello che trovo il più classico, un classico contemporaneo, forse il classico più contemporaneo, ecco, che è Harry Potter. In questo caso, ovviamente, le edizioni secondo me vanno bene tutte, però se pensi solo a come inizia,
è Salani,
un orfano,
no? Salani lo ricordiamo.
Salani lo pubblica in Italia, sì, e è davvero, secondo me, un libro che ha tutti gli elementi dei classici e che quindi vale la pena davvero di affrontare a qualsiasi età, ma mi sono ricordata l'inizio, questo bambino orfano chiuso in un sottoscala polveroso e vessato dai cattivissimi zii e dal tremendo cugino, quindi devo dire un inizio più che classico.
Allora, queste le segnalazioni, grazie, perché insomma, come hai detto tu, e cos'è, 2 o 3 anni, no, che noi facciamo già, forse anche di più, segnalazioni di
ma
libri.
Ma forse anche 5.
Anche
sì.
5, ecco,
non
gli anni passano.
Devo andare a rivedere.
Ecco, sì. Comunque non l'avevamo mai fatta questa, mi sembra appunto
no.
una cosa importante e interessante da fare. Grazie Giulia.
Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, buona lettura.
Ci sentiamo il mese prossimo, ciao.
Ciao.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. La modernità, le società in cui gli uomini hanno vissuto negli ultimi secoli, almeno 2 secoli, appaiono segnate da un carattere, soprattutto la melanconia. Melanconia non come sentimento personale, melanconia non come semplice, potremmo dire, disagio psichico, psicologico, ma melanconia come disagio storico, politico, civile, melanconia come portato di vita e quelle appunto degli uomini contemporanei che appaiono segnate dal sentimento della propria finitezza, della prossima dissoluzione. L'uomo moderno chiuso in se stesso, assediato proprio da questo senso di fine, senza la consolazione di appartenere, diciamo, ad una totalità più vasta, più comprensiva, è appunto anche un uomo che vive in uno stato di spaesata melanconia. Questi sono alcuni dei temi di un libro molto bello che è uscito qualche giorno fa per Gramma Feltrinelli, Melanconia e fine del mondo. Lo ha scritto Paolo Godani, che è nostro ospite. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Paolo Godani insegna a Macerata, tra i suoi libri La vita comune e Il corpo e il cosmo. Allora Godani, anche per definire l'oggetto, no, del suo discorso, partirei da quello, lei poi ovviamente lo richiama, quello che diceva Freud, no, a proposito di melanconia e lutto. In entrambi i casi ci si trova di fronte ad un dolore, spesso forte, appunto ostinato, un senso di perdita, no, che ci lascia senza voglia di agire, di fare, con una differenza sostanziale, però, che nel lutto l'oggetto del dolore è qualcosa che in qualche modo si conosce. Nella melanconia questa sofferenza appare molto più, come dire, più vaga, più sfuggente.
Esatto, sì. Infatti ho cercato di riprendere il famoso testo di Freud, Lutto e Melanconia, in cui lui legge la melanconia attraverso qualcosa di più conosciuto, di più noto, e cioè appunto lutto nella sua struttura di sofferenza nei confronti della perdita di un oggetto, ma ho cercato di riflettere un po' sul fatto che in fondo il melanconico, se ha perso un oggetto, non sa quale sia questo oggetto che ha perduto effettivamente, perché la sua è una sofferenza diffusa più che una sofferenza rivolta alla mancanza di un determinato oggetto che sarebbe svanito, morto, eccetera. E ho avuto l'impressione che in fondo l'atteggiamento del melanconico fosse come quello di qualcuno di fronte alla perdita del mondo, ecco, come se l'oggetto perduto del melanconico non fosse questo o quell'oggetto contingente, ma fosse un po' il mondo in quanto tale, quindi come se il melanconico si trovasse di fronte proprio ad un inabissarsi del senso del mondo, dell'essere del mondo, e quindi si trovasse appunto di fronte a una sorta di oceano, di nulla, di un abisso di insensatezza. E quindi in questo senso mi sembra molto differente effettivamente il vissuto melanconico da quello luttuoso.
Ecco, senta, allora diciamo spesso ci sentiamo dire, no, come una delle caratteristiche della nostra modernità sia proprio questo senso di labilità, di trasformazione continua, inarrestabile, no? Che in qualche modo però l'uomo dovrebbe fare proprio, cioè di cui l'uomo dovrebbe impossessarsi, perché questa sarebbe in qualche modo la premessa di una possibile liberazione, cioè ci metterebbe in uno stato tale da permetterci di guardare effettivamente la realtà com'è, e quindi essendo quindi capaci di agire nel mondo. Allora mi sembra che lei, come dire, la pensi in modo diverso, cioè questa presa d'atto della labilità alla fine diventa disincanto, diventa nichilismo.
Esattamente, sì. Io ho l'impressione che la cultura della modernità, appunto, sia una cultura che vada nella direzione che lei giustamente ricordava, cioè di descrivere le cose del mondo, compresi noi stessi, come qualcosa di labile, di effimero, di fragile, di vulnerabile, di contingente, ma non credo che sia una descrizione, come dire, né tanto sincera talvolta, né oggettiva effettivamente. Credo che sia una posizione che ha anche delle ragioni di carattere politico, insomma, ecco. E quindi ho cercato di diciamo rifarmi ad alcuni autori, a alcuni momenti della storia che precedono gli ultimi due secoli, che sono quelli propriamente moderni e contemporanei, per cercare di vedere che in effetti ci sono state epoche in cui questa nostra concezione finitista e nichilista delle cose non aveva ancora attecchito effettivamente. Quindi per esempio faccio spesso riferimento più o meno implicitamente nel libro al caso di Spinoza, che ci presenta diciamo l'idea secondo cui la vera natura delle cose non è quella di essere labili, fragili, eccetera, ma ce le presenta come cose che hanno una loro consistenza, addirittura una certa forma di eternità, e naturalmente da questa diversa ontologia o diversa posizione metafisica, filosofica, ne discendono tutta una serie di conseguenze che sono di carattere etico, di carattere esistenziale e poi ancora di carattere politico.
Lei faceva riferimento a Spinoza, no? Quindi 600, a me è venuto in mente anche, ovviamente leggendo il suo libro, un testo famoso, no, della prima parte del 600, di Anatomy of Melancholy, di un erudito, l'anatomia della melanconia, no? Un erudito inglese, un pastore protestante, Robert Barton, in cui già la malinconia veniva rappresentata come qualcosa che segna le manifestazioni dell'umano. Allora, lei adesso, anche adesso, faceva riferimento agli ultimi due secoli, quindi diciamo al mondo tra moderno e il contemporaneo, però sì. Adesso però faceva riferimento al tempo stesso anche a Spinoza e a una differente visione delle possibilità della finitezza o dell'infinitezza umana. Ecco, però, sì. Allora, come dire, già Barton in qualche modo pensava, no, a qualcosa, all'alba quindi della modernità, che quella melanconia fosse qualcosa di palpabile.
Sì, 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 ma certo, esiste una forma di malinconia e anche dunque una riflessione sulla malinconia che percorre l'intera storia della cultura occidentale da Aristotele in avanti, indubbiamente. Io quello che ho cercato di fare, anche tenendomi un po' alla larga dagli studi che sono già stati fatti, che sono molto approfonditi su una storia lunga, storia della melanconia appunto da Aristotele a noi, ho cercato di vedere la peculiarità di una forma melanconica propriamente moderna, che credo abbia poco a che fare con, diciamo, una forma di malinconia più generica, un po' come dire una forma di tristezza da artisti, ecco, diciamo così, o da filosofi, appunto, perché mi pare che la melanconia moderna abbia delle caratteristiche molto peculiari, che sia molto più oscura, più nera, rispetto anche al nome che rimanda alla bile nera, che sia più dark, diciamo, che abbia a che fare con qualcosa, con una visione più macabra o forse anche meglio morbosa della natura, della nostra natura, in particolare del nostro corpo. Credo che sia molto significativa la percezione che nella modernità abbiamo del nostro corpo come di un corpo costitutivamente assediato dalla malattia, costitutivamente portato verso la morte fin dalla nascita. Mi sembra molto significativo che tendiamo a identificare, a individuare o a considerare la vita solo dal punto di vista della sua morte, insomma, come qualcosa che resiste alla morte, diceva un anatomopatologo all'inizio dell'Ottocento. Quindi ho cercato di identificare un po' meglio una certa forma specifica di melanconia che ha a che fare, credo, con la società moderna, o con quella che piace anche chiamare, volendo, la vita in età capitalistica, perché credo che le due cose siano molto legate.
Allora, senta, Paolo Bonanni, vengo a due autori, no, che insomma sono importanti per il suo libro e per il tipo di riflessione che fa. Anzitutto Furio Iesi, no? Sì. Che la cui definizione diede una definizione della cultura di destra come religione della morte, cioè una cultura in cui il passato è fatto di sicurezza, di autorità, no? Mitologica, di parole, no? Tutte con la maiuscola, tradizione, sì. Giustizia, cultura. Quindi quel passato, che era ovviamente che è un passato di morte, diventa il luogo a cui rivolgersi per trovare le norme, no? Attraverso cui e su cui vivere oggi. Il passato è appunto la religione dei morti cui fare riferimento. Lei però dice che oggi quella religione dei morti è diventata largamente condivisa al di là, ben al di là della destra. Ecco, a cosa si riferisce?
Appunto, mi riferisco, seguendo in gran parte la riflessione di Iesi, all'idea secondo cui la religione della morte consisterebbe non tanto nel culto del passato, nel culto della tradizione, dei morti, appunto, quanto nell'idea che appunto la vita si definisca sempre e comunque a partire dalla morte, come una sorta di difesa dalla morte. Furiosi del resto, lui stesso, che pure identificava la cultura di destra attraverso questo carattere di adozione di una religione della morte, tendeva già lui ad allargare questo spettro fino, per esempio, ad accusare il suo maestro, niente meno che Karl Kreni, oppure un grande poeta come Rilke, oppure addirittura Pavese, di flirtare, diciamo, con questa religione della morte, che poi, insomma, è anche, non soltanto forse, ma anche una religione del sacrificio, una religione che esalta la guerra. Ma ancora più a fondo, appunto, mi sembra che la questione della religione della morte sia precisamente quella di vedere la vita come qualcosa di intrecciato con la morte fin dall'inizio, e quindi di non riuscire a percepire la vita se non attraverso lo specchio macabro, morboso, appunto, della malattia e della morte. E allora, in questo senso, che mi pare si possa dire che religione della morte sia una caratteristica generale della nostra cultura, insomma.
Ecco, senta, Paolo Godani, un altro autore per lei importante, che è Ernesto De Martino, no? Sì. Che negli anni 60, in un contesto storico e politico che era particolare, cioè segnato appunto da conflitti importanti, anche dal rischio atomico, parlava della malinconia della fine come una disposizione elettiva della nostra epoca. Allora, quanto le guerre, i conflitti, la possibile fine del mondo contribuiscono poi a strutturare questa nostra disposizione malinconica, soprattutto poi in questo momento in cui c'è una forte risorgenza di conflitti armati e non?
È certo, indubbiamente è una delle ragioni per cui non soltanto il sentimento melanconico è assai diffuso, ma è anche una delle ragioni, appunto, di questo libro, effettivamente, che ha una sua qualche attualità. Ma ciò che l'atteggiamento, diciamo, che ho adottato da De Martino, dal suo magnifico, per quanto incompiuto, testo sulla fine del mondo, è in particolare una idea che mi è sembrata molto interessante anche dal punto di vista del metodo di indagine teorica e storica, cioè l'idea che in fondo dobbiamo considerare che la fine del mondo è già avvenuta. Questo mi sembra un passaggio dal punto di vista metodologico decisivo, cioè in fondo De Martino dice: se sono accadute certe cose, se noi esseri umani viventi nell'Occidente, in Europa in particolare, siamo stati capaci di compiere certi atti, si riferisce ovviamente alle guerre mondiali, allo sterminio degli ebrei, all'utilizzo della bomba atomica, se siamo stati in grado di compiere quegli atti, allora una catastrofe, cioè una sorta di fine del mondo spirituale e culturale, deve essere già accaduta. E il compito che si dà De Martino, e io vado in questa direzione effettivamente, è quello, come dice lui, del medico della civiltà, tutto sommato, o io direi forse dell'archeologo, cioè di colui che cerca di individuare le condizioni che hanno portato a quei disastri e a quella sorta di fine del mondo, anche perché effettivamente ci troviamo in una situazione che, per quanto sia mutata rispetto all'inizio degli anni 60, ci ripropone evidentemente nell'ordine del discorso ordinario la possibilità di una guerra mondiale, la possibilità di una guerra atomica, non la possibilità ma la realtà di uno sterminio come è avvenuto a Gaza dei palestinesi, e quindi evidentemente ci troviamo in una situazione in cui di nuovo abbiamo bisogno di domandarci quali condizioni ci hanno portato a questo.
Allora, senta, ritorno tra un momento per l'ultima domanda, però ho una, come dire, una curiosità anche. Quanto la nostra cultura individualistica dei diritti è al tempo stesso effetto e causa di questa malinconia?
Ma lungi da me l'idea di contrastare qualunque forma di rivendicazione di diritti da parte di chiunque, però naturalmente la cultura dei diritti, come l'ha chiamata lei, è intrinsecamente una cultura, diciamo, che porta all'individualizzazione, e naturalmente questo rientra più in generale in una sorta di tecnologia sociale che mira attraverso vari canali all'individualizzazione. Naturalmente il rischio di venire di trovarsi in una situazione in cui alcuni diritti, anche importanti, vengono riconosciuti, ma la sostanza del vivere sociale resta immutata, è molto grande. Ecco, non voglio fare un discorso, diciamo, vetero marxista, ma intendo dire semplicemente che il nocciolo del disagio sociale attualmente è, credo, la solitudine radicale nella quale siamo piombati, e ci siamo piombati non per sfortuna o per disgrazia, ma per un'organizzazione sociale che quasi la impone, e la cultura dei diritti non risolve certo questo, che credo sia il problema decisivo.
Allora, un'ultima cosa, mi ricollego a quello che diceva lei a proposito di Ernesto De Martino, quindi come dire, le cose sono già successe, no? Allora, lei è un filosofo, non penso che né voglia né sia suo compito quello appunto di offrire rimedi, anche perché i rimedi sono, come dire, il rimedio ad una malattia, e forse non è questo il caso. Esatto. Comunque, appunto, viviamo in un, lei faceva riferimento a Gaza, faceva riferimento ai conflitti, ci sono tutta una serie di questioni, no? Ho iniziato la trasmissione per esempio parlando della guerra in corso contro un gruppo di persone in questo momento negli Stati Uniti, cioè quelle transgender. Allora, c'è in qualche modo non appunto un rimedio, ma qualcosa da cui ripartire? Quel qualcosa da cui ripartire è, come dire, la constatazione che tutto è già successo?
Ma guardi, questa è una domanda che su cui rifletto effettivamente. Anche a partire dal fatto che martedì scorso, se non ricordo male, su Repubblica è uscita una recensione bella, peraltro, di Roberto Esposito, in cui appunto Roberto Esposito considerava, dice così, problematiche alcune conseguenze di carattere politico che cercavo di trarre dal discorso sulla melanconia, per cui mi interessa molto anche insistere un po' su questa questione. Ora, io credo che il fatto sia che di solito, o per lo più, consideriamo che la politica sia o la gestione, il governo del corpo sociale, eccetera, oppure al limite una sorta di conflittualità sociale che però avviene all'interno sempre di determinate compatibilità. Ecco, questo tipo di cosa io non la chiamerei politica, ma la chiamerei piuttosto, con Jacques Rancière, polizia, mentre riserverei il nome di politica a qualcos'altro, cioè a una situazione in cui, direi, l'elemento non storico irrompe nella storia, entra in contatto con la storia per interromperla o per sospenderne il senso. Questo detto in teoria e in maniera molto astratta, ma questo accade precisamente quando qualche gruppo sociale, non soltanto qualche individuo, comincia letteralmente a disertare l'ordine sociale per vivere in una forma di vita che non è quella costituita, che non è quella ordinaria, ma appunto in una forma di vita autonoma. E questo di solito si legge come una sorta di invito di ritiro alla vita privata, ma non credo che sia qualcosa di questo genere. Credo piuttosto che noi ciò di cui abbiamo bisogno anche per lottare contro i disastri che stanno accadendo è di tornare a pensare a delle forme di vita che siano incompatibili con l'ordine costituito. E quindi questo credo davvero che sia il punto politico più importante di questi tempi e della politica a venire, della ragione per cui sono molto vicino alle riflessioni, per esempio, che Franco Berardi, a cui ho dedicato il libro non casualmente, sta svolgendo a proposito della necessità della diserzione, che è una diserzione ovviamente dalla chiamata alla guerra, ma è anche una diserzione di carattere sociale. Mi viene in mente che, insomma, potrei fare alcuni esempi del passato. C'è un aneddoto che racconto sempre volentieri, molto rapidamente. Gli epicurei vivevano in comunità che per lo più erano comunità che stavano ai margini delle città, secondo il motto di Epicuro, vivi nascosto, quindi ritirati dalla politica, rifiutando il potere, la ricchezza, gli onori, eccetera. Quindi sembra a tutti gli effetti un ritiro alla vita privata. Soltanto che, per esempio, un uomo di Stato, direi, come Cicerone, a un certo momento dice: questi, cioè gli epicurei, appunto, hanno occupato tutta l'Italia, come se si trattasse di un esercito nemico. In questo senso, evidentemente, c'è qualcosa di politico che l'uomo di Stato Cicerone riconosce anche in quella forma di diserzione che all'epoca era propria degli epicurei. Tenderei a pensare che questo sia per noi, possa essere per noi una sorta di modello.
Melanconia e fine del mondo sono 224 pagine, lo pubblica Feltrinelli Gramma. È stato nostro ospite il suo autore Paolo Godani. Grazie ancora.
Grazie a lei.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.